Bene, iniziamo allora di nuovo in questa lettura piuttosto ordinata e puntigliosa, in certo qual senso, voglio dire, di questo capitolo 18. Dunque, parlavo del passaggio che abbiamo dopo il versetto 14, dove si conclude il discorso sui piccoli. Vedete, al versetto 14 è l'applicazione della parabola: il Padre vostro celeste non vuole che si perda neanche uno solo di questi piccoli. Ecco, e inizia, potremmo dire, con altro accento, inizia una diversa prospettiva, che ovviamente è in sintonia ed è molto coerente con quanto detto prima. Inizia con il famoso testo utilizzato, sfruttato spesso dalle comunità, dalla Chiesa. Parlo dei versetti da 15 a 17, o 18 meglio, da 15 a 18. Leggiamo questi versetti e poi cercherò di presentare qualche riflessione. Se il tuo fratello commette una colpa, va e ammoniscilo fra te e lui. Se ti ascolterà, avrai guadagnato il tuo fratello. Se non ti ascolterà, prendi con te una o due persone, perché ogni cosa sia risolta sulla parola di due o tre testimoni. Se poi non ascolterà neppure costoro, dillo alla Chiesa. E se non ascolterà neanche la Chiesa, sia per te come un pagano e un pubblicano. In verità vi dico, tutto quello che legherete sopra la terra sarà legato anche in cielo, e tutto quello che scioglierete sopra la terra sarà sciolto anche in cielo. È un po' complesso anche questo commento che faccio ai versetti 15-18, ma come sempre io ritengo le mie parole sempre parole penultime. La parola ultima è una sola, e dunque dobbiamo dare importanza alle parole penultime con la coscienza che sono parole penultime e non sono l'ultima parola. Bene, quindi vi presento anche la mia opinione, la mia interpretazione di questi versetti, che sono molto scabrosi e molto così, di cui potremmo dare in realtà tante letture. Anzitutto, qui acquista un rilievo, l'abbiamo detto, il termine adelfos. La comunità dei piccoli diventa una comunità di fratelli, sorelle ovviamente. Guardate, il fratello viene utilizzato al versetto 15, poi lo abbiamo al versetto 16, poi lo riprenderemo al versetto 21, quando Pietro dice quante volte dovrò perdonare al mio fratello. E poi conclude al versetto 35, tutto il capitolo si conclude: così il Padre mio farà a ciascuno di voi se non perdonerete di cuore al vostro fratello. Quindi vedete, il termine adelfos è un po' un leitmotiv di questa seconda parte, è un termine ricorrente. Anche qui Matteo va per la sua strada rispetto a Luca. Luca è molto più coerente, molto più comprensibile, perché Luca nel passo parallelo, e cioè nel capitolo 17, nei versetti da 3 a 7, Luca è molto logico, dice così: se tuo fratello pecca, tu rimproveralo, ma se si pente, perdonagli. E se anche ti offende 7 volte al giorno, e 7 volte al giorno torna a chiederti perdono, tu perdona. Dunque, chiaro, no? Molto, molto evidente. E invece Matteo mette in atto una serie di iniziative per recuperare il fratello che pecca. Se tuo fratello pecca. Ecco, ci sono alcune versioni che dicono, che mettono dopo il pecca, mettono ancora un così un'aggiunta: se tuo fratello pecca contro di te. Però questa aggiunta non è così fondata sui manoscritti, e sembra che questa aggiunta verso di te derivi, adesso sto facendo critica testuale, perdonatemi, ma sembra che a volte è necessaria, perché è un conto che parliamo di un'offesa nella relazione me e te, è un conto se parliamo di un peccato così, ecco, nella comunità. Dunque sembra che questa aggiunta verso di te sia stata condizionata dalla domanda di Pietro che viene dopo: quante volte io dovrò perdonare al mio fratello se pecca contro di me? Quindi quel contro di me sembra aver condizionato anche quell'aggiunta, ecco, se tuo fratello pecca contro di te. In realtà io preferisco la versione in cui non abbiamo il contro di te, ma qui si parla non di un'offesa personale, ma si parla del peccato del fratello. Se tuo fratello pecca, dunque, del peccato. Ecco, non senza questo necessariamente questa relazione. Quali sono le iniziative? Sono tre iniziative che Matteo pone in atto. La prima iniziativa è va e ammoniscilo, dunque è una correzione personale, diciamo così, è un'ammonizione personale. Seconda iniziativa è una correzione, un'ammonizione in presenza di due o tre testimoni. Qui si cita il Deuteronomio, ma vedremo la differenza. Comunque si tratta di portare due o tre testimoni per correggere il fratello. Terzo, se non si corregge neanche sulla base di questi due o tre testimoni, ecco, bisogna che intervenga l'assemblea. Dunque, dillo all'assemblea, alla Chiesa. Quindi, ci sono tre iniziative per recuperare il fratello. C'è una regola molto simile in Qumran, nella comunità di Qumran. Non si deve parlare al proprio prossimo con collera, dice Serek, la regola della comunità di Qumran. Non si deve parlare al proprio prossimo con collera, non lo si deve odiare a causa della malvagità del suo cuore, ma ammonirlo il giorno stesso, per non assumersi la responsabilità del suo smarrimento. Parimenti, nessuno porti una causa che riguarda il proprio prossimo di fronte all'assemblea, ai numerosi, senza averlo prima avvertito di fronte a dei testimoni. Dunque, vediamo che tra Qumran, certamente, e questa comprensione che ha Matteo dell'ammonizione, c'è una sintonia molto forte, è quasi identico il testo, però c'è una differenza fondamentale. Ecco, e la differenza fondamentale è ciò che viene esplicitata nei versetti subito seguenti, i versetti 19-20. È data dalla cristologia, potremmo dire, a livello dogmatico. La comunità di Qumran certamente non riconosce in Gesù il Messia e non riconosce l'importanza che la presenza del Messia Gesù ha nella comunità. Conoscete molto di Qumran, quindi io, ma dico semplicemente che se sono simili le parole, è simile la formulazione, non è simile lo sfondo, ciò che è dietro, la convinzione, la percezione del comando. Possiamo dare due comandi molto simili, ma la percezione che abbiamo del comando è molto diversa. Ecco, quindi troviamo questo aspetto. bene nonostante le somiglianze sorprendenti. Ma che cosa significa allora tutto questo? Vediamo il primo passo. Se tuo fratello pecca, va e convincilo. Traduco così meglio quell'elenco. In greco abbiamo un verbo che è un po' tortuoso e non è semplice da tradurre. Ma io lo tradurrei così: se tuo fratello pecca, va elenxon. Elenxon viene da elenco, significa convincere una persona portandola alla verità del suo gesto, del suo atto. Questo è molto significativo. Rimproveralo, correggilo. Beh, sì, è vero. Ciò significa convincere di una colpa, significa, prendo ancora come Bonhoeffer, come ispiratore, la colpa deve venire alla luce, perché se non viene alla luce ci distrugge e distrugge la comunità. Adesso qui non sto facendo casi, ovviamente non so, casi particolari, non ci sono delle situazioni, ma adesso non entro nei dettagli e non entro nella psichiatria o nella psicologia, non è questo il terreno. Stiamo parlando a livello teologico. Davanti a Dio la tua e davanti al fratello che adora, che è discepolo come te dello stesso Dio, dello stesso Cristo Gesù, ecco, è importante che tu sia nella verità. E quindi andare dal fratello e convincere il fratello, portare alla luce la colpa del fratello, non significa accusare, non significa è quello che Giovanni dice al capitolo 16 versetto 8: gettare sulla colpa la luce della verità, che è tutt'altro che un'accusa ed è tutt'altro che un atteggiamento di superiorità o di... è gettare la luce. Perché? Perché i nostri fondali, le nostre colpe, fa risplendere il tuo volto. Ecco, il volto di Dio deve risplendere anche davanti a ciò che di tenebroso c'è in me, anzi, soprattutto in quello che in me è tenebra. Fa risplendere su di me la luce del tuo volto. Quindi se un fratello mi aiuta a vedere nella luce la mia colpevolezza, certamente questo è il primo passo fondamentale. C'è un secondo passo, quello dei testimoni. Ripeto, qui si cita Deuteronomio capitolo 19 versetto 15, ma questi due o tre non sono di per sé testimoni, non devono testimoniare la colpa, non devono stare lì ad essere testimoni di un'accusa che si fa al fratello. No, dice semplicemente, non si tratta di provare una colpa, ma si tratta di convincere il fratello di mettere davanti alla luce di Dio la sua colpa. Quindi, ancora una volta, vedete, si tratta di qualcos'altro. Non si vuole dire al fratello: guarda che tu veramente sei colpevole e quindi ho dei testimoni che mi possono confermare nella tua colpevolezza. Non è questo. Talvolta la comunità diventa una... Sono cresciuto in un seminario, sapete, in tempi in cui non è mai facile crescere fin da bambini in un contesto un po' circoscritto, diciamo così. E che in un ambiente così circoscritto ci siano accuse, testimonianze, perversioni nell'accanimento verso il fratello. Conosco bene tutto questo mondo, ecco, un mondo che, notate qui come è la verità che libera, è la verità che libera, la verità vi farà liberi, è il Vangelo di Giovanni. Dunque sono lì due o tre della comunità, sono lì per, ecco, perché il fratello sia recuperato, il fratello che ha peccato. Terzo passo, se non ascolta allora dillo alla Chiesa. Ecco, qui Chiesa ha un'accezione non universale, è certamente la comunità di cui si fa parte. Qui sono entrati molti commenti, che cosa significa dillo alla Chiesa? Ma diciamo una cosa certa, questa almeno è certa, qui non si parla di una denuncia alla Chiesa, non si ha almeno questo scopo di denunciare alla Chiesa. E molti padri si sono chiesti cosa significa dirlo alla Chiesa. Tommaso d'Aquino, per esempio, commenta così questo passo: dillo alla Chiesa, cioè a quelli che presiedono la Chiesa, perché il colpevole possa sentire maggiore vergogna. A tutto ciò segue la scomunica, è il passo seguente, che deve avvenire tramite la Chiesa, e cioè tramite un sacerdote nel quale opera tutta la Chiesa. Vedete che qui il commento di Tommaso d'Aquino va oltre. Matteo non parla di presbiteri, non parla di episcopoi, non parla di, neanche di diaconi nel senso di funzione diaconale, parla di diaconos ma nel senso di un servizio nella comunità e non della funzione del diacono. Quindi siamo ancora in un contesto, Matteo, siamo verso gli anni 80, 85, e siamo all'interno ancora della comunità ebraica, ci ritornerò su questo, quindi non dobbiamo trasferire le categorie posteriori, ecco, in un contesto come quello matteano, direi, ecco, che non è questo il senso, non è quello che intende Tommaso. La conclusione: se rifiuta di ascoltare la Chiesa, sia per te come il gentile e il pubblicano. E anche qui sono stati spesi fiumi d'inchiostro. Molto radicale e molto convinta è Nicoletta Gatti, che vi ho citato all'inizio di questo incontro. Ha fatto una tesi, vi ho detto, dal piccolo al fratello. Lei è convintissima che qui assolutamente non si parla né di scomunica né di allontanamento dalla comunità né di... Dunque lei traduce, diciamo, questa posizione molto radicale, molto radicale nel senso che non abbiamo qui a che fare con la scomunica. C'è la posizione opposta, che ha visto qui un processo canonico, diciamo, ecco, è proprio l'opposto, un processo canonico che dopo vari tentativi arriva alla scomunica. Cosa dire di fronte a queste due posizioni? Cosa dire sia per te come un pagano e un pubblicano? Nicoletta Gatti dice che Gesù era amico dei pubblicani e dei peccatori, e dunque questo non può essere inteso come un'esclusione dalla presenza di Gesù e dalla comunità di cui Gesù è Signore. È vero che nelle origini della Chiesa questo testo è stato portato anche come un testo per giustificare l'esclusione medicinale, potremmo dire, diciamola in termini tecnici, come si chiamava, medicinale, perché, ecco, perché il peccatore si convertisse e quindi arrivare non all'esclusione, ma in qualche modo, ecco, a una presa di posizione che, per far riflettere il fratello. Cosa sembra a me di fronte a queste due posizioni? Mi sembra, adesso vi dico, ve lo dico articolando il discorso. Primo, a me sembra corretto non prendere questo testo come un testo giuridico senza la pregiudiziale giuridica che ha avuto nei tempi successivi. Da che cosa lo vedo? Notate quante volte in questo testo si adopera o l'aggettivo o il pronome personale di seconda persona. Dunque, si tratta di relazioni, se tuo fratello, fra te e lui, se ti ascolterà, avrai guadagnato tuo fratello. Dunque, qui non si tratta di un processo giuridico, si tratta di una relazione da ristabilire con un fratello che pecca. Quindi, mi pare che non sia corretto prendere questo testo come se fosse una carta vergata di un processo da sostenere o da far sostenere al fratello che pecca. Secondo, mi pare che il contesto sia molto chiaro. Il contesto è quella della pecora smarrita che il pastore deve cercare, e quindi si tratta del piccolo che non deve perdersi. E la comunità è investita del dovere di non permettere che l'altro si perda. Dunque il contesto è il contesto del recupero del fratello. Tutto deve essere visto con questo scopo, perché nessuno dei piccoli si perda. Quindi tutto deve essere finalizzato a questo. A me pare che il contesto sia molto chiaro. Non siamo in un processo giuridico, siamo in un discorso ecclesiale. Terza cosa. Mai Matteo parla, ma questo ovviamente non se ne parlava neanche all'origine della Chiesa, mai Matteo parla di un giudizio definitivo e neanche di un giudizio che la comunità deve emettere nei riguardi del fratello o della sorella che pecca. Da che cosa lo vediamo? Dal capitolo 13 del Vangelo di Matteo. Lì abbiamo la parabola, la famosa parabola, che è soltanto matteana, del buon grano e della zizzania. E la spiegazione lì è molto chiara. Signore, vuoi che estirpiamo, o comunque, e lì in questa parabola si dice soltanto che a Dio spetta il giudizio ultimo, a nessun altro. E quindi il giudizio appartiene a Dio e appartiene alla definitività di Dio. E quindi, diciamo pure, Matteo, da buon giudeo cristiano, a me pare, formula qui una regola, chiamiamola così, una regola halachica. Halach in ebraico significa camminare, e quindi halakha è il comportamento. Come ci si deve comportare davanti a un fratello che pecca? Ma è una regola halachica che è tipica del giudaismo del tempo, e quindi si deve svuotare del contenuto giuridico posteriore, mettendola a servizio dell'amore fraterno. È una regola in cui il primario interesse e scopo è quello di recuperare il fratello che pecca. Si tratta di peccato, ovviamente, recuperare il fratello che pecca. E qui abbiamo la conclusione di tutto questo. Notate, ciò che legherete sulla terra sarà legato in cielo, ma ciò che scioglierete sulla terra sarà sciolto in cielo. Qui c'è ovviamente un grande contesto confessionale, c'è Schweitzer, per esempio, che dice, vedete, ciò che è stato detto a Pietro nel capitolo 16 viene detto alla comunità nel capitolo 18. A Pietro era stato detto, ciò che legherai sulla terra sarà legato in cielo, ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto in cielo. Qui a tutta la comunità dei discepoli, a tutti, perché non si parla dei dodici, non si parla di Pietro, si parla dei discepoli, a tutti viene dato il potere di legare e di sciogliere. Bene, non entro in questa problematica molto scabrosa perché ci porterebbe via molto tempo. Io penso comunque che il contesto della parola dell'enunciato detto a Pietro e questo contesto non sono da mettere in parallelo, non sono da mettere in paragone, perché lì abbiamo, nel capitolo 16, abbiamo altre parole di Gesù, per esempio, tu sei Pietro, su questa pietra fonderò la mia chiesa, a te saranno date le chiavi del regno dei cieli. E poi ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto in cielo. Quindi il contesto, direi, è alquanto diverso. La Chiesa di Matteo, qualcosa voglio dire, la Chiesa di Matteo è una oichia, non è un mucchio di sassi. Un mucchio di sassi non forma una oichia. L'oichia è una casa. Forse non c'è quella distinzione che a me piace molto in realtà, quella distinzione tra oikos e oikia. Nel greco classico oikos è la costruzione, sono le pietre. Oikia è invece l'atmosfera familiare, è il rapporto reciproco tra i membri di una famiglia, con la stima, con l'affetto, ecco, questa è l'oikia. Dunque diciamo che in Matteo la Chiesa è un'oichia. È un'oichia dove ci sono certe relazioni, ma c'è anche, ecco, una certa costruzione. Difatti Gesù parla di oikodomeso, costruirò la mia Chiesa. Non è la Chiesa di Pietro, lo ripeto, l'ho detto già ieri, è la Chiesa di Cristo. E la pietra avevano visto bene i padri, la Chiesa è Cristo fondamentalmente, è su Cristo che è fondata la Chiesa e Pietro ha ragion d'essere soltanto se unito a Cristo, in quanto professa la fede in Cristo, tu sei il figlio di Dio vivente, il Cristo, il figlio del Dio vivente. Quindi la pietra è Cristo e la pietra è la fede in Cristo Gesù. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ecco, detto questo però, è vero che Matteo non conosce ancora la struttura dei tempi posteriori, non conosce l'Episcopato, non conosce, ovviamente, tutto questo non l'abbiamo nella Chiesa di Matteo. È una Chiesa ancora ancorata al giudaismo. È una Chiesa che conosce, per esempio, delle funzioni. Scrivi, ecco, per esempio, la lettura, nel capitolo 23 Gesù dice io vi mando scribi, profeti e saggi, e voi li ucciderete, io vi mando. È chiaro che qui abbiamo la Chiesa di Matteo. Ecco, però non c'è un'istituzionalizzazione come quella che poi avviene mano a mano avviene come processo. Però è vero che si tratta di una oichia, non esiste una comunità, ecco, se non con una certa struttura, con una certa articolazione, diciamo così, che poi ovviamente, ecco, non può essere confusa soltanto con il giuridismo o con gli aspetti giuridici. Bene, quindi questa dimensione del legare e sciogliere, del potere della comunità, certamente in qualche modo è audace, ma più audace ancora sono i versetti che vengono dopo, e qui sono intervenuti per togliere un pochino di, perché sono dirompenti, se vogliamo. In verità vi dico, se due di voi sopra la terra, leggo i versetti 19-20, si accorderanno per domandare qualunque cosa, il Padre mio che è nei cieli ve la concederà. Perché dove sono due o tre riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. Perché è dirompente ed è stata vista subito come dirompente? Perché qui c'è la chiesa locale, la chiesa che due o tre persone compongono una chiesa nel nome di Cristo, dove sono due o tre persone. E allora qui ovviamente sono subentrate tante interpretazioni. Cipriano si affretta a ribadire dicendo: come si può essere d'accordo con qualcuno quando non si è d'accordo con il corpo ecclesiale? Perché pensate, se la Chiesa è lì dove sono due o tre, allora due sono le possibilità, diciamo, dirompenti. La prima è che ogni piccola chiesa formata da due o tre persone è la chiesa, anche quando queste due o tre persone decidono, non so, cose magari, ecco, che lasciano molto a desiderare. Dall'altra parte è negare questa realtà, che dove ci siano due o tre persone non c'è la chiesa. Perché? Perché c'è la chiesa dove c'è il vescovo, e lì dove c'è il vescovo, dove c'è l'autorità. Cosa dire? Dunque, sono due posizioni estreme, anche qui, vedete, a volte vi pongo le posizioni estreme che sono, non sono inventate, sono posizioni di lettura, letture che sono state date di questi versetti e che sono state confutate nel corso della storia della Chiesa. Ecco, adesso ho citato Cipriano, ma comunque ci sono altre posizioni in cui il fatto che la Chiesa, ecco, sia anche la Chiesa composta da due o tre credenti certamente ha un suo significato. Io provo a dirvi qual è la mia lettura di questi versetti, che non sono semplici, però mi pare di poter dire qualcosa di importante. Innanzitutto, notate, questi versetti vengono in genere portati per la preghiera. Se due o tre sulla terra si accorderanno per domandare qualcosa, il Padre mio concederà. Allora, l'accento non è principalmente sulla preghiera. L'accento mi pare sia su un altro aspetto. Notate, se due o tre, e il verbo qui lo devo dire perché è molto bello e tutti lo comprendiamo, se due o tre, e qui il verbo è sinfoneo, sinfonia. Tant'è vero che il Vangelo di Tommaso, sapete come rende questo testo? Lo rende così: se due fanno pace l'uno con l'altro, diranno a questo monte spostati ed esso si sposterà. Ecco, il Vangelo di Tommaso ha capito quel sinfoneo. Se due o tre, si sta parlando della comunità dove il fratello pecca, dove c'è la possibilità del peccato, se due o tre Ecco, ritornano a fare sinfonia. Se due o tre si accordano, se le loro voci diventano una sinfonia, allora potete chiedere e otterrete. Il Padre vostro vi darà quello che voi chiedete. È molto significativo questo. Mi pare la sinfonia di voci è molto adatta al contesto. Si sta parlando del fratello, della separazione. Dunque la sinfonia di voci. Pragmaticamente mi pare, ecco, che questo sia l'aspetto fondamentale, che ci sia in una comunità sinfonia. La sinfonia non è la stessa voce, la sinfonia sono voci diverse, la diversità dà sinfonia, ma questo appartiene all'essere creato, alla creazione di Dio. Quando Adamo cercò di trovare qualcuno che gli fosse simile, traduce la c'è, ma c'è una bellissima espressione in ebraico: Adamo tra gli animali non trovò nessuno che negdò. È molto bello, non trovò nessuno che gli stesse di fronte. Che negdò, che negdò significa stare dinanzi, stare di fronte. Adamo non trovò nessuno che gli stesse di fronte, è meraviglioso. La donna non è qualcuno che sta accanto, è qualcuno che ti sta di fronte. Sì, certo, sta anche accanto, stiamo anche accanto. I nostri amici a volte ci vogliono degli amici che ci stanno accanto. Ma dobbiamo imparare che la verità è lo stare di fronte. E difatti in ebraico volto non ha un singolare. In ebraico volto è solo al plurale. Volto si dice panim. Non esiste volto al singolare, esiste solo al plurale. E panim significa faccia a faccia. Panim le panim. A volte viene faccia a faccia, lo stare faccia a faccia. Dio ha voluto che l'uomo gli stesse di fronte. E Dio ha voluto che la donna stesse di fronte all'uomo. E il nostro stare in comunità è uno stare di fronte. Sono andato oltre, sono partito da sinfonè, però sono andato oltre, ma per dire quanto è importante questa dimensione comunitaria, strutturale dell'essere umano, in relazione con Dio, in relazione con l'altro. Questo stare di fronte è strutturale nella comunità, prima che stare accanto. Lo stare di fronte è anche un guardarsi negli occhi e il dirsi, ecco il problema della colpa e così via. Bene, perché dove sono due o tre raccolti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. La Shekinah. Dunque, qui abbiamo la presenza dell'Emanuele. La presenza dell'Emanuele è uno dei punti centrali della teologia di Matteo. Avot, che è un trattato della Mishnah, Avot padri, dice: se due siedono insieme e vi sono tra loro le parole della Torah, la Shekinah è in mezzo a loro. La Shekinah è Dio. Dunque, questa è la comunione, e qui Matteo ripete ciò che sostanzialmente siamo insieme in una comunità non perché ci piace o perché i nostri caratteri sono simili o perché l'ideale in qualche modo ci accomuna. Stiamo insieme soltanto perché la Shekinah è in mezzo a noi. Ed è la Shekinah la ragione del nostro stare insieme. Bene, e così arriviamo all'ultimo capitolo. È duro, lo dico subito. È un capitolo e un discorso, tante volte noi accusiamo l'Antico Testamento, sento accusare l'Antico Testamento perché ha delle pagine giustamente terribili. Pensiamo all'Ocheren, alla guerra santa, l'uccisione di bambini, di innocenti, di tutto ciò che è in una città, come voto a Dio. Ecco, sono pagine, o parlavamo dei salmi responsoriali, dei salmi imprecatori ieri. Questa parabola è una parabola terribile, perché alla fine della parabola ci domanderemo: ma questo è il Dio di Gesù Cristo? Bene, qual è questa parabola? È quella in risposta a Pietro che domanda: quante volte devo perdonare al mio fratello che pecca contro di me? Fino a 7 volte. Qui c'è la logica, vi ricordate, di Lamech, che vendica: se Caino è stato vendicato 7 volte, Lamech sarà vendicato 70 volte 7. È una logica che Gesù rovescia, che la parabola rovescia, e Gesù risponde a Pietro: non ti dico fino a 7, ma fino a 70 volte 6. Ed ecco la parabola. Allora, prima dico qualcosa dello scopo pragmatico di una parabola. Perché si racconta una parabola? Qual è la funzione di una parabola? Beh, lo dico in parole semplici. La parabola racchiude una forza pragmatica che è la seguente. Raccontando una parabola, in genere si racconta di qualcosa che è esterno alla persona che ascolta, o alla persona, ecco, a cui la parabola è rivolta. La parabola parla di qualcos'altro che sembra non interessare affatto la persona che ascolta. Quindi chi ascolta si pone in un atteggiamento di giudizio di fronte a ciò che viene raccontato. Chi ascolta, di fronte a ciò che viene raccontato, emette un giudizio di fronte a una situazione che apparentemente non gli appartiene. Quindi il giudizio è più oggettivo, è più vero. Quando la persona ha emesso il giudizio, esplicito o implicito, ecco che viene detto: guarda, che la parabola parla di te. E ciò che avviene tra Nathan e Davide, tanto per capirci, vero? Avviene la stessa cosa. Nathan dice: c'era un uomo che aveva 100 pecore, un riccone, e un povero che aveva una pecorella soltanto. Sai che ha fatto quel riccone? Ha preso la piccola pecorella, l'unica pecorella. Davide: si è ucciso quell'uomo. E Nathan: quell'uomo sei tu. Vedete? Ecco, questa trasposizione, portare l'uditore, portarlo all'esterno per fargli prendere posizione e poi far comprendere che siamo coinvolti. Bene, questo è lo scopo pragmatico della parabola. Vediamo questa parabola allora. 3 scene. Una introduzione, versetto 33. 3 scene e un'applicazione. Versetto 23, l'introduzione. A proposito di che cosa? A proposito del perdono che Pietro domanda quante volte. A questo proposito del perdono. Il regno dei cieli è simile a un re che volle fare i conti con i suoi servi. Questa è l'introduzione. Prima scena. Incominciati i conti, gli fu presentato uno che gli era debitore di 10.000 talenti, e non avendo costui il denaro da restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, con i figli, con quanto possedeva, e saldasse così il debito. Allora quel servo, gettatosi a terra, lo supplicava: Signore, abbi pazienza con me, ti restituirò ogni cosa. E impietositosi, il padrone lo lasciò andare e gli condonò il debito. Dunque, nella prima scena abbiamo un re e un debitore. non solo un debitore insolvente, perché 10.000 talenti che corrispondono sì e no, il talento era l'unità monetaria più alta nel mondo greco, potrebbero corrispondere a 50 milioni di euro, qualcosa di questo genere, ma adesso non importa, una somma enorme. Dunque, non si tratta soltanto di un re e di un servo e di un debitore, si tratta di un debitore insolvente che non potrà mai pagare il suo debito. E che cosa fa il re? Notate il verbo al versetto 27, splanchnisteis. Qui splanchnizomai. Adesso vi dico due cose sulla misericordia. Dunque, per il verbo per dire misericordia, ci sono tanti modi in ebraico e anche in greco. Splanchnizomai è uno delle maniere. Ma un altro, per esempio, è hen, è un'altra radice. Un altro lo vedremo è eleos, è una terza radice. Ce ne sono tanti. Cosa significa splagnizomai? Splagna è l'utero materno. Quindi è la misericordia istintiva. È quasi una misericordia che viene dalle viscere. Una misericordia di cui non si può fare a meno. È lo stesso verbo che si utilizza quando il figlio che se n'è andato da casa, il padre nel capitolo 15 di Luca lo vede, e lo stesso verbo, splagnizomai, è l'utero materno, sono le viscere materne. Bene, si commuove questo re e gli condona tutto il debito. Seconda scena. Appena uscito, quel servo trovò un altro servo come lui, che gli doveva 100 denari, e afferrato lo soffocava dicendo: paga quel che devi. Il suo compagno, gettatosi a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza di me, ti rifonderò il debito. Ma egli non volle esaudirlo, andò e lo fece gettare in carcere fino a che non avesse pagato il debito. Notate, non si tratta più del re e del servo, ma si tratta di due servi, dunque di due colleghi. Non si tratta più di 500 talenti, non si tratta più di una somma impagabile, ma si tratta soltanto di 100 denari, di poche monete. E la terza differenza, il re aveva perdonato, al suo collega questo servo non perdona, in carcere fino a che non ha pagato ogni cosa. Quindi tra la prima e la seconda scena, vedete l'arte narrativa, ci mette in evidenza i contrasti fortissimi che ci sono tra prima e seconda scena. Ecco la terza. Visto quel che accadeva, gli altri servi furono addolorati, andarono a riferire al padrone l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: servo malvagio, io ti ho condonato tutto perché mi hai pregato, non dovevi forse anche tu aver pietà? E qui abbiamo un altro verbo, eleo, eleos. Non dovevi tu aver pietà come io ho avuto pietà di te. Ecco, dunque, cosa significa eleos? E qui dico una cosa, attenzione, quando diciamo eleos non diciamo splagnizomai. Splagna è l'utero materno, è viscerale, e Dio ci ama visceralmente, tant'è vero che Isaia 43 dice: può forse una mamma non aver pietà? E qui si adopera splagnizomai. Anche se fosse così, io avrò pietà di te. Invece eleos non è un moto viscerale, è la misericordia che stabilisce un rapporto. Eleos è alla base dell'alleanza, è a fondamento dell'alleanza. L'Eleos è un rapporto che si stringe con una persona e sulla base di questo rapporto io ho con te dei doveri. Allora, vedete, è veramente un discorso molto serio quello dell'Eleos. Non significa un aver pietà, che no. E Matteo per due volte nel suo Vangelo, solo Matteo, nessun altro, anche nei primi secoli della Chiesa è strano, ma questa parola di Osea non è stata riportata. Matteo la riporta due volte: Eleos thelo kai outesia. Io voglio misericordia e non sacrificio. Io sono il Dio della misericordia. E Eleos significa io ho stretto con te un patto e io sono fedele a questo patto. Tant'è vero che l'altra parolina che sta insieme a Eleos nell'Antico Testamento, nel codice dell'alleanza, è Eleos ve-emet. Emet è la fedeltà. Sono un Dio misericordioso e fedele. Però questa è una traduzione che non... Sono un Dio dalla fedeltà misericordiosa. Oppure, sono un Dio dalla misericordia fedele. È una endiadi. Una endiadi sono due parole che esprimono un concetto, uno solo. E Eleos ve-emet esprime questo concetto fondamentale. Io sono un Dio, ecco, e ti ho scelto, e questa scelta è fedele. E sarò con te. Come abbiamo potuto pensare che l'alleanza di Dio potesse romperla dopo che ci è stato ricordato questa mattina Esodo 34, quando lui dice il nome, e quello che nella tradizione ebraica è conosciuto come i 13 attributi di Dio in Esodo 34. E ecco, il nome di Dio qual è? Eleos, e così via, ce ne sono diversi. Dunque vedete, e qui c'è l'applicazione è terribile, non è la conclusione della parabola, non dite che è la conclusione della parabola, perché la conclusione della parabola è che il re, il padrone, diede in mano quel servo agli aguzzini finché non avesse restituito il debito. Questa è la conclusione, ma poi c'è l'applicazione che Gesù fa della parabola. Ed è questa molto seria. Così il mio Padre Celeste farà a ciascuno di voi se non perdonerete di cuore al vostro fratello. E qui accenno soltanto. Ma l'amore di Dio è gratuito o è condizionato dal nostro perdono? E dunque, siamo perdonati quando non perdoniamo? Oppure Dio ci farà pagare tutto quello che dobbiamo pagare, perché noi abbiamo fatto pagare al nostro fratello? Beh, qui introduciamo delle domande dogmatiche a un testo che non è dogmatico. È un testo pragmatico. È un testo pragmatico. Saremo giudicati sulla base dell'amore, del perdono condiviso. Perché? Perché tutti siamo debitori e tutti siamo debitori insolvibili, tutti, e sulla base di questa verità dobbiamo procedere e dobbiamo comportarci conseguentemente. Ma la verità da cui dobbiamo partire è questa: che siamo debitori insolvibili. Vi ricordate, appartiene a Luca, ma lasciatemela menzionare, perché mi piace molto questo capitolo 7 di Luca, quando c'è questa povera peccatrice, questa donna, lì nella casa del fariseo. E se voi andate a vedere tutte le vostre Bibbie, tutte, dico tutte, portano come titolo di quell'episodio, che incomincia, mi pare, al versetto 35 del capitolo 7 di Luca, qual è il titolo di quell'episodio? La peccatrice perdonata. Ma no! Perché il problema lì non è la peccatrice. Lì il problema è lui, è Simone. E io ve lo potrei dimostrare sulla base di un'esegesi dettagliata. Il problema è Simone, che vedendo quello che faceva la donna, che si toglieva il velo, che toccava Gesù, che piangeva, che lo asciugava con i capelli e si liberava i capelli, che cosa fa Simone? Giudica, ovviamente. E Gesù anche a lui dice una parabola, e gli dice la parabola di due debitori. Dunque non c'è un creditore e un debitore. Ci sono due debitori, anche lui è debitore. Ecco, vedete come i titoli, la peccatrice perdonata, ma no, lì è Simone che si deve convertire. Certo, c'è anche la peccatrice, ma scompare anche qui, vedete, ci sono, ecco, queste stranezze. Bene, potrei comunque... Qual è lo scopo pragmatico della parabola? Qual è lo scopo pragmatico? Che il perdono di cui siamo oggetto e di cui diventiamo soggetti, il perdono è una cosa seria. Il giudizio del fratello o la condanna del fratello è una cosa seria, terribilmente seria. Questa è la pragmatica. Certo, se ci poniamo a livello dogmatico, è difficile questa parola. È un po' quello che nel Padre nostro, perdona a noi i nostri debiti come noi li abbiamo perdonati ai nostri debitori. Lì c'è Afetamen, che è un aorista, in Matteo. Perdona a noi i nostri debiti come, e questo come fa difficoltà. Os. Significa che se io non perdono, Dio non perdona. Bene, ci ritorneremo. Ma lasciatemi leggere, finisco in due minuti, nel Talmud babilonese. La giornata del santo ha 12 ore. Nelle prime tre il santo, benedetto egli sia, insegna la Torah. Nelle altre tre giudica il mondo secondo il diritto. Nelle tre successive, si siede non sul trono del giudizio ma su quello della misericordia, e partendo dai buoi cornuti fino alle uova delle pulci alimenta il mondo. E nelle ultime tre, benedetto egli sia, gioca con il Leviatano, con il mostro marino. Ecco, perché anche lui tu hai creato per giocare con lui. Permettetemi ancora di finire non ho mai citato un teologo ortodosso, cito Jan Arras, che sembra non riguardare ma riguarda. L'amore non conosce ragionevolezza. Ragionevole è la religione corazzata con l'armatura della legge. Ragionevolezza e legge sono le armi della religione, le armi della corazza dell'io. L'amore comincia là dove finiscono le corazze dell'io. Quando l'altro mi interessa più della mia sopravvivenza, di qualunque pretesa di giustizia, di qualunque garanzia effimera e eterna. Quando sono pronto ad accettare persino la condanna per amore di colui che amo, di quelli che amo. Nell'Evangelo della Chiesa, l'uomo che ama incarna la vita, l'uomo religioso la morte. E immagine rivelatrice è la prostituta che lava i piedi a Gesù. La conversione della prostituta compra il profumo e senza risparmio né misura. E l'ambiente religioso cieco misura il suo gesto con il metro dell'efficienza. La prostituta non chiede niente, neppure la salvezza. Non offre la giustificazione, non ha di mira il commercio, non si affanna a promesse di adempiere la legge. Offre e basta, offre quello che ha e offre quello che è. Il silenzio della prostituta, la vanificazione, è il silenzio dell'amore che parla solo con ciò che dona. L'amore nasce quando all'improvviso appare chiara all'uomo la vanità del commercio. La nostra anima, come una prostituta, non può amare finché è sedotta dalle frammentarie, effimere autosufficienze, dalle chiacchiere della ragionevolezza, dalla certezza della ricompensa offerta dalla legge. L'amore nasce quando, all'improvviso, risplende la speranza di colui che risuscita i morti. Bene. Ecco, volevo finire.